Allora facciamo un attimo l'appello così prendiamo le presenze. Genovesi Augusto o la dottoressa Cagliusca? Di Marco Nello?
Di Marco Nello c'ho la delega.
Delega. Mariani Iginio.
La delega, se non sbaglio. Mariani, no, Maria. Mariani,
qua.
La delega.
Ieroiani Giovanna, c'è Silopisti. Balanzano Patrizio Ercolani Melita. D'Alessio Nicoletta. Alessi Rinaldo, Bastianelli Sergio, Bastianelli Coriolano, Falconi Antonio, Condò Antonio, Porcari Francesco,
delega,
Porcari Sandro,
delega.
Piga Andrea, Di Caprio Maria Pia, Tomassi Renato, Riccobelli Maria,
Riccobelli Maria, delega.
Scrocca Pierina, Sorgi Antonio, Sorgi Mauro, Alfonsini Vladimiro, Maringola Cinzia, Notar Antonio Rossana, Notar Antonio Gian Gaetano, Notar Antonio Palmira, Giannilli Paolo, Bianconi Amelia, Fogo Italia Carlo Fausto, Felici Loredana, l'ho vista, Lia Salvatore, Pedrisanti Elena, Donato Giuseppe, l'ho visto. Di Giusto Nicola, Landi Andrea, Landi Matteo, Felice Alberto, Curino Laura, Leo Antonio, Leo Anna, Castagno Oliviero, Carnevale Libera, Pagnozzi Sergio,
delega.
Boscaro Carlo, Di Leo Onofrio, D'Andrea Luigi, Giuseppe Barbara, stai là. Donati Angelino, Annibali Assunta, Tarantino Luigi, Cesarini Vittorio, Pignieri Bruno, Fabri Roberto, D'Ortensi Nunziata, Scarozza Mario, Morgia Cinzia, Colaneri Gallo Rosina, Minichiello Carmela, Chiulli Luigi, Chiulli Maria Paola, Gabriele Ernesto, Corridori Elena, Gianni Antonio, Serafina Angela, Colaneri Luciano, Tucci, Ciafra, Lorrai Angela, Cesare Alberto, Pignataro Angelina, Tucci Giovanni, c'è la delega, Salvio Battista, del vecchio Angelo Cristo, Griego Antonio, Ricciardi Carlo, Ceccarelli Bruno, De Santis Giuseppe, l'ho visto, Muratori Nazareno, Pilloni Sergio, Felici Andrea, Felici Fabio, Cavuoto Angelo, Felici Rossana, Milia Battista, Milia Giancarlo, Milia Anna, ciao, Milia Simonetta, Tarquini Marco, ragazzo Raffaela, professo Ganci, Gesù Ligino, fratelli Antonio, Deodato Raimondo, Angelini Fabio, Galini Saverio, Ceccarelli Bruno, Lombardi Domenico, De Santis Giuseppa, Del Castro Michele, Del Castro Caterina, fratelli Settimio, Di Gregorio Michele, Cipollone Remo, Tavella Giuseppe, Diretta Maria, Iorio Nunziata, Celletti Antonella, Grossi Maria, Romagnoli Massimo, Tony Marco, Bella Patrizio, Musso Emiliano, Cubetto Valentina, De Lorenzo Carmine, Buffone Francesco, Avanzati Carlo, Staiano Giuseppe l'ho visto. Ok. O poi magari se mi aiutate, se c'è qualcun altro, magari lo smarchiamo. Allora, intanto ben trovati. Allora, prima di entrare nell'ordine del giorno, volevo dirvi che sia per una memoria storica di quello che è stato fatto in questi ultimi anni per arrivare al punto in cui siamo oggi, sia perché ci sono documenti che sono importanti da poter consultare per chi usa internet e anche su internet, ringrazio Antonio Galli, vicepresidente, che ha dedicato un paio di giornate della sua vita a inserire sul sito del Consorzio per il Recupero Urbanistico Valle Castiglione tutto quello che è stato fatto in questi ultimi 3 anni. E il sito, ve lo ricordo, è all'indirizzo www.vallecastiglione.it, partendo dal 16 luglio 2008, e per ogni riunione trovate su internet anche l'audio della riunione, quindi proprio non c'è niente da fare e si vuole risentire le riunioni anche per ricordare ogni volta quello che ci siamo detti e come l'abbiamo detto. Ci sono gli audio di tutte le riunioni, basta cliccarci sopra, mettersi là con pazienza e ascoltare. Quindi c'è l'assemblea del 16 luglio 2008, la relazione del 9 novembre 2008, la relazione del 26 novembre 2008, la relazione del 18 febbraio 2009, la comunicazione dell'11 maggio 2009, la relazione del 1 dicembre 2009, l'intervento dell'onorevole Di Cosimo e mio il 10 aprile 2010, l'assemblea dei consorziati l'11 giugno 2010, un'ulteriore assemblea il 18 giugno 2010, una comunicazione il 18 luglio 2010, un'altra comunicazione il 14 ottobre 2010, un intervento del 4 febbraio 2011, una comunicazione del 25 aprile 2011, un'altra comunicazione del 7 maggio 2011, il bilancio contabile del 2010, quindi cliccate e vi trovate il bilancio pubblicato, che è il primo bilancio utile perché noi prima non abbiamo mai avuto oneri per quanto riguarda il consorzio. La convocazione del 13 febbraio 2012, l'assemblea del 2 marzo 2012, il bilancio contabile 2011 che lo trovate pubblicato, la convocazione del 9 marzo 2012 e il piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo pubblicato il 15 marzo. Queste le ho lette più per me, vi dico la verità, che per voi, si fanno, però uno si dimentica, no? Ecco, le trovate su internet tutte le riunioni, le relazioni che vi ho mandato e gli audio delle, relazioni. Così, come diceva qualcuno, carta canta. E qui ci stanno quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, e sono insomma tante cose. Poi Antonio ha fatto una cosa ulteriore, che è quella di scannerizzare e pubblicare sul nostro sito le tavole che abbiamo presentato al comune. Quindi chi vuole va sul sito, se le apre, la tavola 2, 3, 5, 6 e 7, che sono le tavole che abbiamo inoltrato alla sovrintendenza per il parere di competenza. Quindi ci tenevo a dirvi questo, perché insomma chi usa internet può andare sul sito e scaricarsi tutti i documenti che abbiamo via via prodotto. L'altra volta qualcuno mi aveva fatto notare che avevo consegnato il bilancio del 2011 senza una firma apposta sotto. A volte do per scontato che certe cose si comprendano, insomma. È vero, cioè, va sottoscritto, ma noi abbiamo fatto di più perché l'abbiamo pubblicato, quindi voglio dire, più sottoscritto di così non si può, perché è pubblicato sul sito della... Però, a scanso di equivoci, per chi si volesse conservare anche la copia del bilancio con la mia firma autografa, ne ho prodotte un centinaio di copie, quindi a fine riunione chi vuole se la prende e se la conserva agli atti con la mia firma, fermo restando che il bilancio è quello, è un bilancio consolidato, è dell'anno che è finito, quindi non si può più cambiare, ovviamente. Ho detto anche questo, e quindi immagino che avrete dedicato 2 minuti alla lettura di questo bilancio. Come vedete, nel 2011 ci sono molti meno movimenti del 2010, perché nel 2010 c'è il grosso delle quote che sono state versate e il grosso dei pagamenti ai tecnici che hanno lavorato per noi. Nel 2011 sostanzialmente ci sono quote per circa 4.000 euro versate e un'uscita di 4.300 euro che sono ancora dei soldini che abbiamo dato all'architetto Fasolo per 3.500 euro, con un assegno uno e con bonifico bancario un altro, e poi purtroppo le spese di gestione del conto corrente, che quelle ci sono, quindi bolli, competenze, spese, sbilanci e quant'altro. Con un saldo c'è un errore di battitura, questo concedetelo, c'è scritto saldo al 7 maggio 2011, non ho aggiornato la data, nel senso che quello era un bilancio a quel giorno, questo è il saldo al 31 dicembre 2011, cioè se su internet abbiamo pubblicato questo bisogna cambiare la data sotto, quindi questo è il bilancio complessivo del 2011, perché nel fare l'ultimo aggiornamento non ho cambiato la data sotto. Quindi con un saldo al 31-12-2011 di 1962,01 euro. Ma innanzitutto, come abbiamo fatto nel bilancio 2010, dobbiamo approvarlo. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa sul bilancio, oppure lo diamo per approvato, considerando che è un bilancio inattivo, nel senso che ci stanno sul conto 1.900 euro, ma come contabilità generale del consorzio siamo in passivo, perché poi potrà confermare, magari darò la parola al geometra Paglialunga che voleva ancora chiarire alcuni aspetti di alcune affermazioni che sono state fatte in parte rielaborate, e quindi voleva chiarire ulteriormente, mi fa piacere che abbia chiesto questa possibilità. Però volevo sottolineare, e lui è presente, insomma, che qualcuno ha detto che avevo dato al giovane della Paglialunga 70.000 euro. Ecco, io di tasca mia non ne ho dati, quindi credo che non li abbia ricevuti, a meno che non è un'opera della provvidenza. Io al giovane della Paglialunga, come da fatture ovviamente che sono depositate, chi le vuole vedere basta che io chiede non ricordo male, 55.000 euro, perché un assegno da 15, uno da 10 e uno da 30, vado a memoria, ma insomma mi sembra 55.000 euro, cioè fatto un euro, no? Il che significa che rispetto a quanto abbiamo sottoscritto del lavoro che ci doveva fare, gli dobbiamo dare ancora 15.000 euro. Quindi chi ha messo in giro la voce che gli abbiamo dato già 70.000 euro, a meno che non ne ha date lui, perché io non ne ho date, non risultano agli atti del consorzio, non risultano nel bilancio e non risultano dalle fatture emesse dallo studio Paglialunga. Mentre lui, e così chiudo il discorso soldi, se no, mentre lui, uso il termine, avanza, quindi 15.000 euro per un lavoro che noi gli abbiamo commissionato e lui ha fatto, l'altro architetto gli abbiamo dato circa 15.000 euro su 40, quindi ne avanza 25, ed è quello che ogni tanto mi piomba a Rieti in ufficio e mi chiede i soldi. Io un paio di volte ho messo le mani in tasca e ho anticipato qualcosa io, però insomma, credo che questa assemblea possa capire che non è pensabile che io ci metta i soldi per quelli che non l'hanno messi, insomma, no? Sembra veramente fuori luogo. Oh, detto questo, quindi, se c'è qualcosa, quindi apparentemente volevo dire un bilancio inattivo, sostanzialmente ci abbiamo dei debiti, perché per concludere i pagamenti ai due tecnici che abbiamo commissionato per presentare i progetti ci mancano ancora 40.000 euro, che sono quelli delle persone che non hanno versato. Non è che dove li prendiamo, basterebbe che quelli che non l'hanno versati li versassero e ce li avremmo. Se questo non succede, io penso che tra galantuomini questa cosa ce la dobbiamo dire, se questo non succede, poiché non possiamo andare con la pistola puntata alla tempia e obbligare qualcuno a onorare un impegno che ha preso con la comunità, se questo non succede, io aspetterò ancora qualche tempo, ma non troppo ovviamente, e poi ripartirò la cifra tra quelli che hanno già pagato. D'altra parte io non trovo altra soluzione e spero bene che voi possiate comprendere che non ci posso mettere io, insomma, perché questo mi sembrerebbe veramente fuori luogo. Sul bilancio, se c'è qualcosa, qualche intervento, qualche curiosità, qualcosa che non era chiara, intanto ce l'avete a tutti il bilancio, l'altra volta l'avete preso tutti? Ok, se c'è qualcuno che non ce l'ha, comunque stanno qui. Allora, dato per approvato il bilancio 2011, prima della presentazione delle mozioni, darei la parola al geometra Pagliatunga che ci racconta qualche passaggio tecnico e magari chiarisce qualche aspetto folcloristico che è uscito fuori la scorsa riunione. Perché poi molti hanno detto tante cose quando tu eri andato via, e quindi non era più possibile confrontare quello che si diceva con quello che dicevi tu, però hanno detto che l'hanno detto dopo perché non si erano accorti che te ne eri andato. E stasera credo che ci sei, quindi se c'è qualcuno che deve dire qualcosa a Adriano Pagliatunga è lui, e quindi cortesemente glielo dite prima che va via. Grazie.
Sì, io volevo 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, per spiegare a che punto è il piano particolareggiato, il progetto, e quali sono le difficoltà che hanno originato anche un po' le chiacchiere, delle quali io mi scuso. Io ho parlato con dei cittadini che sono venuti a studio, mi hanno chiesto a che punto è il progetto, quali sono le difficoltà nell'approvazione, e io ne ho parlato liberamente. Non volevo dare adito a nessuna fronda, a nessuna. Ne ho parlato con gente che conosco da tanti anni, quindi poi se chi viene da me e chiede informazioni, registra, poi va in giro casa per casa, c'è questa cosa che non mi riguarda. Neanche mi preoccupa. Mi preoccupa invece un'altra cosa, che i cittadini di Castiglione pagano per due volte, hanno pagato, stanno pagando per lo stesso progetto, un progetto difficile, e io vorrei portare dei risultati, ecco. E quindi le difficoltà che vedo io a chi... Ecco, il presidente mi dice tu devi parlare col presidente, ne devi parlare con me, è vero, ma insomma io le difficoltà che vedo tendo dell'esterno liberamente. Poi noi abbiamo quindi tre cose sostanzialmente, anche abbastanza semplici. La prima, in ordine ai vincoli, perché c'era una signora, non mi ricordo chi, c'è stata fatta confusione, noi ci abbiamo, viviamo, sono presenti in questa area due vincoli, un vincolo indiretto paesaggistico a posto con il decreto ministeriale dell'86 e un vincolo invece archeologico a posto con il decreto che è la parte al di sotto di via
tutto il costone,
è un vincolo invece diretto di assoluta inedificabilità di tipo archeologico posto dal 17 gennaio del 1991 con un decreto ministeriale. Quindi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, è quello che blocca in sostanza il piano. Adesso il progetto è alla sovrintendenza per l'acquisizione del parere, quindi diciamo che non è che non abbiamo fatto nulla, per strada è stata fatta. Io però esprimevo delle perplessità. Le esprimo liberamente, so di non essere d'accordo col Presidente, ma l'abbiamo sempre detto. Poi io le dico la mia funzione di progettista, dopodiché però se loro riescono a risolvere il problema, tanto meglio. Il problema è quello del bilancio, cioè i piani particolareggiati che vengono approvati devono avere un pareggio di bilancio, cioè le opere che entrano, i soldi che entrano con le nuove costruzioni, con gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono coprire le spese, lo devono fare per legge, l'amministrazione può intervenire in una misura minima però, nella misura del 10-15%, c'è un calcolo preciso oltre il quale l'amministrazione non può andare. Il nostro piano finanziario, ce l'ho qui, invece prevede per Castiglione un'entrata per 2.681.000 esticci con le nuove costruzioni ed un'uscita invece per realizzare le opere di urbanizzazione, strade, fogne, parcheggi, verde pubblico, gli standard urbanistici, un'uscita pari a 7.490.000 euro. Quindi con una differenza di 4.800.000 euro, non è una cosa da poco. L'onorevole Di Cosimo dice, giustamente o correttamente dal suo punto di vista, per la sua funzione, ma questo è un caso speciale e quindi questi soldi ce li dovrà mettere l'amministrazione. Sarà così? Io ho avuto qualche dubbio, certamente non è una cosa che aiuta. Perché i casi speciali, no, guarda, non mi interrompete, lasciatemi finire, sennò diventa. Però insomma, questa è una delle difficoltà. Una difficoltà, peraltro, che c'è sempre in tutti i piani particolareggiati. Nel mio studio, noi abbiamo fatto il piano particolareggiato di Fosso San Giuliano, di Casalone Castelverde, di Lunghezzina. Poi l'abbiamo portato in prima approvazione, l'abbiamo lasciato. Si realizza il progetto all'interno del perimetro e poi all'esterno del perimetro si trova un cosiddetto comparto pubblico dove si concentrano quelle cubature che servono a portare in pareggio il bilancio. Noi per Valle Castiglione, ma non è una novità, il primo progetto fatto quanti anni fa, Gali? 30 anni fa? 11 anni fa, nel primo progetto, siccome ci siamo resi conto subito che non riuscivamo ad avere il pareggio di bilancio, ne presentammo due. Uno con tutte le cubature all'interno del piano particolareggiato e uno a ridosso con un'area di 6.000 metri quadrati, 6.000 o 4.000 metri quadrati, che servirebbero per concentrare le nuove edificazioni. Però adesso ecco, non ci perdiamo troppo, questo è un aspetto, questa è una parte delle difficoltà. Io l'ho esternata, ovviamente se fai il tempo a ritornare su questo argomento, io insisto, perché non vorrei che una volta trovata la soluzione con la sovrintendenza archeologica, poi ci blocchiamo, quindi io lo dico questa sera, l'ho detto a Di Cosimo, lo dico al Presidente, la prossima volta che verrà Di Cosimo glielo ridico, perché secondo me l'argomentazione, i soldi ce li mettiamo noi, non è un'argomentazione convincente, come non è convincente dire Castiglione è un caso speciale, sono tutti casi speciali. Pruioso è un caso speciale, tutti i toponimi hanno i vincoli, non così drammatici, ma insomma ognuno può dire questo è un caso speciale. Ecco, quindi, siccome la soluzione c'è, non si capisce, sono deboli soprattutto le argomentazioni che la vogliono escludere, è debole l'idea che lì il comparto di là non va bene perché la sovrintendenza poi magari ci dice allora spostare tutte le cubature di là. Questa è un'argomentazione debole, secondo me non si fa prima a risolverla che a... E va bene, lasciatemi finire perché sennò guardate rischiamo che... Poi c'è un altro aspetto che è abbastanza, però ecco, soltanto questa è la cosa. Noi abbiamo l'approvazione, il piano particolare, c'è un problema relativo ai tempi e alle procedure. Il progetto prevede sostanzialmente, di tavole non abbiamo fatte tante, altrimenti non si giustificherebbe nemmeno il prezzo, ma sono progetti costosi. Noi abbiamo protocollato il 23 dicembre del 2010 il parlamento territoriale, l'analisi dello stato dei luoghi, l'analisi dell'urbanizzazione primaria e secondaria, la relazione geologica, la zonizzazione, tutta una serie di documentazioni, protocollate il 23 dicembre del 2010. Ecco. Poi che cosa succede? Che la tavola principale, tra tutti questi argomentazioni, è la tavola numero 5, la zonizzazione, cioè la tavola che stabilisce dove sono le zone che si costruisce e dove sono le zone dove invece non è consentita la edificazione, il parcheggio e il verde pubblico. Questa tavola che è stata mandata alla sovrintendenza l'altro ieri deve essere approvata. Una volta che questa tavola è approvata, fino a che non è approvata questa io non posso fare niente. Ecco, una volta che questa tavola verrà approvata c'è da fare un lavoro che se io ve lo elenco non ve lo elenco perché è una cosa infinita, cioè immaginate soltanto che nei lotti edificabili bisogna fare i sondaggi geologici e poi serve una verifica di assoggettabilità di impatto ambientale, lo studio di impatto paesaggistico, una tavola di idoneità territoriale, di verifica sismica, 8 mesi di lavoro, 9 mesi di lavoro, dopo che è stata approvata questa. Ecco, fra 8 mesi si vota. Quindi qualche preoccupazione io c'è, certo non è colpa del Presidente, però insomma questa è la... poi un'altra cosa, poi ho finito. Io quando dicevo sull'opportunità, qui il Presidente lo prende in giro anche stasera, diceva, non è una questione di comunisti, non è una questione d'appartenenza politica, quando io dicevo, ma non è opportuno che il nostro progetto, un progetto così difficile, sia messo in rete?
Non so se avete notato che per sviarci si è messo occhiali celesti,
Non è opportuno che il progetto venga messo in rete in relazione con quelli del Consorzio Recupero Urbano Città di Roma, non che lo debbano fare loro, che le scelte le facciano loro, ma questi gestiscono 50 toponimi su 70. Ma il nostro non è opportuno che venga messo in rete in relazione per uno scambio di documentazioni anche per una maggiore forza politica. Ecco, tutto qui. Basta
prego. Posso dire una cosa? No?
Adesso prego.
Allora, sì. Scusa, tu dici che.
Se no non si sente per la registrazione.
Tu dici che il comune non c'ha i soldi per poter investire qua e fare. Allora, tanti di noi qui dentro hanno comprato e per comprare è stata pagata anche una bucata.
sono nel calcolo.
Allora lo sai,
arriviamo a 2 milioni e 6, arriviamo a 2 milioni e 6, ne servono 7.
No. Adesso prendo un attimo la parola, così cerco di, interpretare anche alcuni aspetti di quello che ha detto, quello che dice lui. Per certi versi a Roma si dice non fa una piega, nel senso che lui è un tecnico, dice dagli oneri concessori di questo quartiere che è piccolo, no? Che è da una parte una fortuna, perché quando mai arriveremo a concludere questo percorso, questo sarà secondo me uno dei più bei quartieri di Roma, senza dubbio. Dall'altra, da un punto di vista economico, è una iattura, perché dove costruisci milioni di metri cubi di cemento, ovviamente ci sono più soldi, dove costruisci poco ci sono meno soldi. Questo penso sia intuibile. Il piano economico di cui parla lui è quello, cioè noi in base alla cubatura che sviluppa il nostro quartiere avremo un budget a disposizione di poco meno di 3 milioni di euro, ce ne vogliono 7,5, c'è lui. Dove li abbiamo stato i 4? Lui si fa un sacco di domande, eh? Che fa bene, perché fa tecnico, quindi giustamente deve essere anche il consulente di parte del consorzio. Però la verità vera rispetto a questo particolare aspetto della vicenda è che non c'è soluzione. Noi costruiamo per oneri concessori 3 milioni di euro, non possiamo costruire di più dentro questo perimetro, anche perché per avere un parere favorevole dalla sovrintendenza gli abbiamo offerto anche una cubatura inferiore rispetto a quella degli altri toponimi, questo non ce lo siamo detti, cioè per dire alla sovrintendenza guarda che noi ci teniamo talmente tanto al nostro quartiere, siamo così virtuosi che ti proponiamo, noi lo proponiamo, di costruire di meno rispetto a quello che prevede la norma, quindi dandogli un motivo in più per essere benevola nei nostri confronti. Quindi i soldi che incasseremo come consorzio dal quartiere sono quelli, e i soldi che servono per le opere di urbanizzazione sono quelli. Purtroppo i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione incidono molto di più per un quartiere piccolo in percentuale che non per un quartiere grande, no? E come in tutte le cose, perché una volta che c'hai i mezzi sul posto fa un metro in più di fogna, non c'ha l'incidenza del primo metro. Chi fa sto mestiere immagino che capisca cosa voglio dire. Quindi la soluzione non c'è. Fondamentalmente c'è una percentuale che, come dice giustamente lui, per legge la mette il comune. Poi che cosa c'è? C'è un impegno dell'amministrazione attuale, nella persona del sindaco e del presidente della commissione urbanistica, io aggiungo l'assessore competente perché ci ho parlato più di una volta, a mettere questa differenza che sarà intorno ai 2 milioni di euro circa, perché c'è comunque il margine che comunque te lo devi mettere in forza. Allora intanto rendiamoci conto di che stiamo a parlare, non è che stiamo parlando dei 2 miliardi di euro, stiamo parlando dei 2 milioni di euro, che per comune di Rieti sono tantissimi, ma per comune di Roma è una caccola. Cioè la realtà vera è questa: per il bilancio del comune di Roma 2 milioni di euro sono bruscolini. E in più l'amministrazione ci dice: io poi c'ho nel cassetto dei soldi che ho blindato su Roma Capitale, che sono stati in parte decurtati, perché giustamente non ci si riesce a tenerli fermi in un momento storico in cui gli enti pubblici hanno bisogno di soldi contanti
perché non c'hanno la cassa, quindi sono stati decurtati, ma ce n'è ancora un gruzzoletto lì. E chiaramente anche su quelli fa forza l'amministrazione. Poi lui si pone un'altra domanda, oggi non l'ha detta, ma l'ha detta prima. Questa amministrazione te lo garantisce, perché ci hanno messo la faccia, ci sono venuti, non potranno far diversamente, di trovare il modo per mettersi i soldi. Ma se nel 2013 noi non abbiamo ancora completato il cerchio, e lui dice secondo me coi tempi non ce la facciamo, o stiamo lì là, ma lui sostiene più no che sì come tempi, perché sono dei tempi tecnici da gestire, e improvvisa lui viene un'altra amministrazione che la pensa diversamente, che fine facciamo? Io però nella vita sono abituato a ragionare così. Se io mi metto a pensare a quello che potrebbe succedere fra un anno, e se vince quella, cioè alla fine di tutto sto ragionamento, che cosa ci ho guadagnato? Cioè, ci guadagnerei se ci avessi la soluzione B. Allora sai che c'è? Ma che la soluzione A mi pone dei rischi, perché non so se entro un anno chiudo il cerchio, cambia amministrazione, arriva uno matto che deve alle cassioni, non gli frega più niente, ci mette i soldi e riniziamo da capo, anche se poi è tutto da vedere, vabbè, comunque potrebbe essere. Potrei scartare questa ipotesi se io ho il cassetto che ha la soluzione B e dico scusami Adriano, c'ho la soluzione B che mi risolve tutti i problemi, perché ci stiamo a stiamo rischiando di andare incontro a una debacle? Perché il problema è che la soluzione B non esiste, perché ammesso in un concesso che noi dopo 10 anni 11 in cui abbiamo preso una posizione netta, se qualcuno si conserva le mie lettere l'avrò scritto centinaia di volte, che noi avevamo deciso di fare un percorso autonomo fuori dal consorzio per mille motivi, ve ne do uno di carattere politico, se ce la raccontiamo tutta. Se oggi io cambio strategia e dico al presidente della commissione urbanistica, sai che c'è di Cosimo? Che io non mi fido di te, non mi fido di te e non mi fido di Alemanno, mi fido di più del consorzione, quindi prendo i miei progetti e li porto al consorzione. E poi da qua al 2013 chi ci parla con questa amministrazione? È la scelta. Ci abbiamo la certezza matematica che arriveremo a una soluzione positiva entro un tot termine? Ce lo siamo sempre detti di no. Lo stesso presidente della commissione urbanistica ha più volte ricordato, se a un certo punto vediamo che c'è il muro, piamo il pullman e andiamo a far casino sotto il comune di Roma. Non c'è questa certezza, c'è un percorso. Noi siamo dentro quel percorso? Sì. Abbiamo presentato i progetti come ci ha chiesto il comune? Sì. Abbiamo presentato le varianti e i progetti come ci ha chiesto il comune? Sì. Abbiamo chiesto il parere alla sovrintendenza? Lui dice tardi, l'avremmo potuto chiedere prima. C'ha ragione. Ma l'abbiamo chiesto? Sì. E noi questo potevamo fare. Non potevamo fare di più. Mo c'è, nella pubblica amministrazione si ragiona per atti, per provvedimenti. Adesso c'è un provvedimento scritto formale che è un protocollo che dal Comune di Roma è andato alla sovrintendenza, e la sovrintendenza, che è una pubblica amministrazione, entro 60 giorni ce ne dà una risposta. Potrà essere la risposta positiva, potrà essere negativa, potrà essere un di o un so, vedremo, però ce ne dà una risposta. A questo punto mi permetto di ricordarlo a me stesso, noi non ci eravamo mai arrivati. Hanno sempre parlato di un futuro in cui un giorno la sovrintendenza avrebbe dovuto esprimere un parere. Mo lo deve esprimere. Posso oggi io mettermi contro l'amministrazione che si è premurata, anche se tardi, con una lettera accalorata e personale dell'assessore, di scrivere alla nuova sovrintendente, che sembra essere persona di fiducia di questo sindaco, e dire: sai che c'è, ma che siamo arrivati qua, va abbandono e vado al consorzione. E quelli mi guardano e mi ricoverano, mi fanno un trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, e mi ricoverano, mi mandano due vestiti di bianco e mi ricoverano. C'è scito passo valore. Cioè, oggi non lo posso fare. Scusate, siamo passati dal tecnico al tecnico politico. Non so se riuscite a seguirmi, ma oggi non lo posso fare. Non l'ho fatto per 11 anni, ho tenuto botta, lo faccio oggi che questa amministrazione sta spingendo sulla sovrintendenza per farsi dare un parere positivo. È come di faccio Caraghini.
Vorrei ricordare, perché è un po' la memoria storica, anche se io la sto perdendo, no? Quando tu stavi, non stavi qui, stavi a Venezia, lui per molti anni, perché questa avventura del consorzio Dottore Ugra non è partita 11 anni fa, quelli che è partita prima, cioè bisogna dare atto, tra l'altro, che ci troviamo anche in una situazione di perimetrazione, per un lavoro molto intenso che venne fatto al suo tempo da Antonio Imperiali, insieme a quello che era il comitato di quartiere, che poi si è costituito come consorzio Dottore Ugra. Un consorzio Dottore Ugra c'è stato prima, infatti poi è stato chiuso e riaperto quando iniziamo quest'altro percorso con le nuove delibere, i nuovi doni. E allora questo consorzio venne aperto per, mi pare, almeno 2-3 anni, operò proprio con in costruzione. Io mi ricordo che eravamo la nullità assoluta, perché quando poi una realtà piccola come la nostra, problematica come la nostra, si mette all'interno di questi calderoni, un po' come quei sindacati, no? Che tu sei la Fiat, c'hai le manifestazioni per strada, c'hai i rappresentanti sindacali all'interno della fabbrica. Se tu sei un operaio al pari della Fiat, perché sempre operaio sei, ma sei una piccola realtà, non ti si fia nessuno, a voglia andare al sindacato, a voglia fare quel terreno, perché è la realtà. Cioè, quando questi gruppi si muovono, chiaramente noi siamo 100 famiglie, probabilmente se altri 50 quartieri che ci hanno sotto mano ce l'hanno 100 volte quello che siamo la nostra realtà, per cui come succedeva allora, io mi ricordo benissimo queste riunioni, questi incontri, questi tentativi, ma erano tutti incontri che poi erano, si parlava più che altro per rabbonisce, per prendere tempo, la realtà è che non interessavano, cioè andavano così le cose. Le cose sono cambiate quando invece siamo diventati una realtà, abbiamo cominciato a muoverci in maniera diversa, abbiamo cominciato a prendere visibilità, perché signori, allora Valle Castiglione non la conosceva nessuno. Tu parlavi di Valle Castiglione, ma dove sta, chi so, che cos'è, no? Niente proprio, assolutamente. Io mi ricordo l'emozione quando per le prime volte andavamo alle riunioni, Valle Castiglione, poi il comitato dei quartiere, consorzio dell'autore recupero, la realtà dell'associazione culturale, erano tutte cose che servivano, un discorso che serviva a far uscire fuori questa realtà, tutte le cose da passi che abbiamo fatto soprattutto nei primi anni, a che servivano? Perché due passi scatenati volevano perdere tempo, vita, soldi, a fare chissà che cosa, no, proprio per questo, per acquisire quella visibilità che non hanno mai avuto, perché noi in consorzione eravamo stati, quindi io mi faccio carico di questa esperienza fortemente negativa. C'è gente che è morta, che non sta più qua con noi, che faceva...
Come no? Valle di Castiglione? No, non è stata mai riconosciuta, però per venirci a fare il lago qualcuno poi...
Sì, ma c'erano altri a cui interessava. Anzi, vorrei ricordare nostra storia, questa storia qui, che noi abbiamo avuto molta gente che non è che è morta, sono morti i primi cittadini della Valle Castiglione, che non ci stanno più. Ma la gente che aveva degli interessi su Valle Castiglione comincia a essere lì, continua a essere lì, e vede probabilmente in questi anni non ha trovato più tanta sponda, però la realtà è sempre quella. C'erano degli interessi su Valle Castiglione, e se interessi non so se siano venuti meno, ma sicuramente se c'erano allora probabilmente continuano ad esserci. Quindi noi abbiamo acquisito forza nel momento in cui abbiamo preso coscienza di quello che noi eravamo, abbiamo cominciato a muoverci in autonomia, abbiamo cominciato a relazionarsi direttamente con l'autorità, e questa è stata la nostra realtà. Oggi buttiamo tutto perché per rientrare in un marasma che io non conosco adesso la realtà di questa costruzione, pure vi dicendo, ma non vedo quale possano essere i nostri. L'interesse nostro è quello di rimanere una realtà unita e coesa, di non perdere questa visibilità, di non perdere le relazioni che in diretta abbiamo. Questa è la nostra forza, è quello che ci ha contraddistinto in questi ultimi anni. Se no, altrimenti prima, quello facevamo, noi siamo stati per 3 anni all'interno di questo, non è successo assolutamente nulla. Prima ricordo queste riunioni completamente sterili perché ci dovevano accogliere comunque, perché facevamo parte di questo gruppo, però nella realtà erano interessati a ben altre situazioni.
Io non ho fatto a fare parte di peggio.
Quindi l'abbiamo fatta, questa esperienza non ce l'ho più.
Vabbè, io non c'ero, questi passaggi ovviamente non me li ricordo, mi ricordo che quando ritornai a Roma nel 2001 c'erano due consorzi, quindi dovremmo pagare gli avvocati per scioglierli, un casino della Madonna, che comunque poi insomma siamo riusciti a avviare una fase nuova. Però a parte questo, da tecnico, correggimi se sbaglio, ammesso che noi oggi decidessimo di optare per questa soluzione, cioè l'apertura del nostro toponimo a un comparto edilizio esterno, giusto? Il processo prevederebbe comunque una nuova riapprovazione del piano, non è che si può lavorare con gli attuali provvedimenti dell'amministrazione, dovrebbe comunque passare una variante. E come fai a il comparto?
Perché il
perimetro del piano particolareggiato,
sì,
non è un perimetro votato dal Consiglio regionale, dal Consiglio comunale, è un perimetro, è un atto politico più che urbanistico. Si individua il toponimo, la zona edificata, si punta il compasso e si fa un cerchio intorno alla parte edificata. Quel perimetro, per alcuni motivi specifici, può essere alterato. In tutti i toponimi dove...
E chi lo altera?
Lo alterano i progettisti. Quando i progettisti...
E chi lo deve approvare?
Sempre l'amministrazione. Io in questo ragionamento vostro, perché insisto a dirlo? Perché la modifica sarebbe possibile anche in corso d'opera. Quindi se ad un certo punto, questo è l'aspetto positivo, ci rendiamo conto che il comune non ha soldi, allora noi potremmo a quel punto dire, beh insomma, o ce l'hai soldi o ci c'è data la possibilità di prenderli da soli.
Con che cazzo le pile, che cazzo?
Sì, comunque. Allora, io mi permetto di dire come contraltare a questo ragionamento, che poi il confronto, voglio dire, con i tecnici è importante pure su cui noi ci battagliamo sempre con Adriano, c'è da dire anche questo, che io ho sentito anche altri ragionamenti nelle riunioni, capito? È per questo che sono preoccupato di un'ipotesi di allargamento del perimetro, te lo dico serenamente, perché io ho sentito ragionamenti di funzionari della sovrintendenza che quando gli è stato prospettato in una riunione intorno al tavolo, e c'ero pure io, ma potremmo allargare, la prima frase che è venuta in mente a quello della sovrintendenza ha detto, e beh allora così risolviamo tutto, perché qua sprechiamo e allarghiamo. Poi magari non è questa la soluzione, però a queste cose un po' mi accendono le lampadine, capito? Allora prima di parlare di allargare, teniamocela come soluzione. Se vedremo che a un certo punto non c'è la via di fuga e quella riteniamo veramente possa essere la via di fuga, personalmente ho grandissime perplessità su questa via di fuga, cioè, attenzione, faccio un passo indietro. Tanto tempo fa, così ce la diciamo tutta, ma forse già ve l'ho raccontata, tanto tempo fa, qualcuno mi disse... Scusa un attimo, Presidente, ma tu la vuoi risolvere sta storia? Fai una bella cosa, no? Tira una linea
diciamo che noi risolviamo da qua in sopra, da qua in sotto non risolviamo, e tu sta storia hai risolvi. Casa tua dove sta? Dico, io sto sul costone, quindi mi tiro una linea pure su casa mia. Dice, no, vabbè, ma il costone lo possiamo salvare, perché sta comunque alto, quindi potremmo pure fare una linea sotto casa tua, così la tua la salvato. Vabbè, io non vi dico come trattai questo personaggio, però gli dissi, io ho assunto un impegno con dei cittadini di un quartiere, che per me è un quartiere, non esistono due quartieri, è un quartiere. E a me dispiace, ma io non volevo polemizzare stasera, ma dispiace che qualcuno vada in giro a raccontare la storia dell'orso pensando solo al suo fondo schiena e non pensando a quello di tante altre famiglie. E qui chiudo. Allora, detto questo, quindi è successa questa cosa, capito? Io ce l'ho bella viva nella memoria. Quindi quando io ho preso l'impegno, ho detto, per me l'impegno è per tutto Valle Castiglione. Come l'ha disegnato il Comune di Roma? Mica l'ho disegnato io. Complimenti al Comune di Roma del 2000 con la famosa delibera numero 76, giusto? Mi ricordo bene? Il piano delle certezze lo chiamavano, la variante delle certezze, che invece con la matita fece il perimetro intorno a Valle Castiglione. Mica l'ho fatto io. E mo se l'hanno fatto, io mi voglio coccolare quello, non voglio immaginare che tiro un'altra riga o faccio io, e è a quelli là che gli racconto, che per sanare questo l'ho affossato. È storia, ormai è storia, il progetto è un progetto unitario, e io personalmente, finché sarò io a rappresentarvi, mi batto per quel progetto unitario. Poi se ci sarà qualcun altro che ha idee diverse, lo gestirà qualcun altro. Quindi ecco, questa era la mia perplessità. Poi lui fa bene a stimolare, voglio dire, la riflessione, e i soldi dove li prendiamo, e i tempi, giusto. Però ad oggi io ho una certezza, che abbiamo presentato il piano alla sovrintendenza. La sovrintendenza ci deve rispondere. Quando la sovrintendenza ci risponde, ipotizziamo, facciamo un'ipotesi, no? Che sono proprio bravissimi e ci dicono quanto è bello sto piano, lo accettiamo. Facciamo un'ipotesi, no? Torna la palla al comune. E a sto punto noi dobbiamo fare tutte quelle cose che dobbiamo fare, ma quelle le devono fare tutti, non è che dobbiamo fare solo noi, attenzione, sennò sembra che le fa solo Valle Castiglione. Qua roba che dice lui, la perforazione, la trivellazione, la conta delle formiche, la devono fare tutti, non è che la devono fare solo noi, eh? È previsto, prima di arrivare insieme ai lavori, la devono fare tutti, tutti i toponimi. Quindi ci vanno 5 mesi, 6 mesi, non lo so quanto ci vuole, o ce lo diranno i tecnici, ma quello tocca farle, sono le opere che tocca fare, i lavori che bisogna fare. A quel punto, se siamo arrivati prima della scadenza del mandato di sto sindaco, li smaschereremo. Ma noi siamo pronti, ma tu ci devi mettere 2 milioni d'euro. L'hai detto che ci metti. Non arriviamo alla scadenza del mandato, ci sono prima le elezioni, andiamo dopo. E vabbè, siamo arrivati fino a qua, voglio dire, con chiunque salirà al colle e ci confronteremo. Siamo sempre una comunità che ha presentato un progetto secondo quello che ci ha chiesto il comune, che ci ha fatto, si è preso degli impegni, cambia sindaco, cambia colore, ci relazioneremo con chi va a governare la città, come succede in ogni pubblica amministrazione.
Gli impegni presi ci cambiano,
qualsiasi amministrazione. Questo è un po' relativo. Questo è un po' relativo, però voglio dire, noi abbiamo un percorso che è chiaro e al quale prima o poi l'amministrazione deve dare una risposta. Poi non è detto che sia positiva, però ce deve dare una risposta. Allora, per chiudere, non so se vuole aggiungere qualcosa Adriano.
No, io vorrei
sì. Chiederei. Volete chiedere qualcosa Adriano prima che va via? Ah, allora lo facciamo andare via Adriano? C'è qualcuno che deve chiedere qualcosa che non è chiaro? Ok, grazie.
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 Lascio le fatture, Enrico.
Sì. tantissimo.
Non me ne davi 75?
Non t'ho dato?
55.
Scusa, però io t'ho dato 55.000 euro. Tu dici che te ne ho dato 70, fammi un'altra fattura da qui. Scusa, se tu lo racconti agli altri, fammi una fattura da 15.
Non hanno
capito. No,
va bene. Grazie.
Spesso. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao.
Allora, scusa, sì. La qua così la registra.
Quando che abbiamo fatto il camaniere, no? Tu sai che hanno alzato la mano tanti, qualcuno si è tirato indietro, però comunque l'abbiamo finito di pagare. Quei sacrifici, aspetta, quei sacrifici, che peste, con tutte le cose che ci siamo ammazzati, e abbiamo messo i soldi anche degli altri, tu lo sai, no? Allora, adesso la storia si ripete, purtroppo. Allora, a questo punto io dico, se noi ci mettiamo le mani in saccoccia di nuovo per gli altri, però stavolta ci mettiamo un paletto.
È
tipo
per noi.
No, no, e per gli altri vengono pagati.
Ah,
no?
Sì, per loro,
ecco. Però stavolta ci mettiamo un paletto. Cioè, dopo allora loro devono andare via. Perché, cioè, dopo la
situazione. Va bene. Io volevo ricordare una cosa però che è importante, perché è un passaggio che a volte non ci ricordiamo. I soldi che noi stiamo anticipando per la fase progettuale, ricordatevi anche questo, eh? I soldi che noi stiamo anticipando per la fase progettuale verranno stornati al momento del pagamento degli oneri concessori, quando ci arriveremo. Quindi non sono soldi a fondo perduto, questo ci tengo a chiarirlo. Se ci metti oggi non ci rimetti domani.
Noi li
abbiamo. No. Oh, detto questo, no, ci teneva Adriano a venire a chiarire alcuni passaggi della sua idea, che ripeto, su questo aspetto non ci troviamo d'accordo.
L'abbiamo visto da tanto.
Sì. Allora, Adriano è un progettista che però, tanto lo sappiamo tutti, ha una collocazione politica precisa, che non è proprio quella di questa amministrazione, così ci capiamo. Però dice, perché abbiamo scelto lui, allora dovevamo scegliere un altro. È stata un'indicazione proprio della politica, credo anche intelligente. Nel senso che la politica che governa ha detto, il tecnico prendiamocelo vicino ad altri ambienti, perché magari troviamo sponde anche nell'ambito delle commissioni di minore dissenso. Poi questi, sai, sono cose che sono un po' più complesse. È come quando si vincono le elezioni e un incarico si dà a quello che ha perso, no? Cioè, ma muovete voi per l'incarico a lui. Perché è un modo, diciamo, per contemperare le esigenze. Va bene.
Vai.
Ti do quello che abbiamo distribuito l'altra volta. Ecco, il bilancio e la lettera che abbiamo distribuito l'altra volta, va bene? Ciao, cara.
Oh, detto questo, così non la tiriamo troppo per le lunghe. Sí. una mozione sul fatto che ritengo assolutamente inopportuno, questa è una mia visione che pongo all'attenzione dell'Assemblea, che si possa candidare a gestire il consorzio chi non è in regola con i versamenti. Questa è una mia personale posizione che metto all'attenzione dell'Assemblea come mozione prima del rinnovo delle cariche. Quindi se cortesemente, facciamo al contrario, c'è qualcuno che è contrario a questa mozione, se cortesemente alza la mano.
Giusto, ci stai chiedendo altri soldi, è giusto che cacciano.
Quindi la diamo per approvata all'unanimità. Poi, terzo punto all'ordine del giorno, presentazione delle liste candidate al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Io ho presentato una lista composta da 28 consorziati, se ci sono liste alternative che vengono presentate, le depositiamo adesso cortesemente. Non ce ne sono? Allora vi leggo la lista poi per la votazione. Aragona Enrico, Galli Antonio, Aragona Giuseppe, Boscaro Carlo, Avanzati Carlo, Pintucci Claudio, Angelini Fabio, Vivi Giovanni, Buffone Francesco, Campoli Stefano, Cavuoto Angelo, Condo Antonio, Del Vecchio Angelo, De Santis Giuseppe, ho inserito, Donati Angelino, Fella Patrizio, Galini Saverio, Emilia Battista, Musto Emiliano, Vivieri Bruno, Porcari Francesco, Porcari Sandro, Professor Vincenzo, Proietti Annarita, Salvio Battista, Sigliocolo Gerardo, Staiano Giuseppe. E ho messo Tucci Daniele, però stasera non lo vedo, vabbè, comunque poi mi dirà lui se vuole far parte della lista. Allora facciamo senza appello nominale, se no finiamo più, facciamo per elezione per alzata di mano, chi è d'accordo a proseguire questa avventura del consorzio con questa lista alza la mano. Chi è contrario? Landi Matteo, lo mettiamo a verbale. Landi Matteo contrario. Chi si astiene? Nessuno. Allora viene approvata non all'unanimità ma a maggioranza dei presenti perché c'è un voto contrario. E vari ed eventuali. Se c'è qualcuno che vuole prendere visione delle fatture, stanno qui. Se c'è qualcuno che vuole prendere copia del bilancio firmato in originale, sta qui. Vi ricordo che tutti i documenti sono pubblicati sul sito www.vallecastiglione.it. Io, se siete d'accordo e non ci sono altre domande, vi inviterei solo, se c'è qualcuno qui dentro che ancora non l'ha fatto, a finire di versare la quota del consorzio. Io farò un'altra lettera di sollecito, ho consegnato a tutti l'elenco con i versamenti, no? Quindi magari se voi avete il vicino di casa che non ha ancora versato, perché si è scordato, perché se magari mi date una mano a sollecitarlo. Se questo non avviene, io nel giro di 15 giorni manderò una lettera raccomandata a quelli che non hanno ancora versato, in modo che siamo certi che lo sanno che non hanno ancora versato, magari fosse sfuggito. E dopodiché, ragazzi, brutalmente ci riguarderemo in faccia noi che abbiamo versato, vedremo quanto manca, lo dividiamo in quota parte per quanti siamo e portiamo a termine questa parte dell'operazione che in questo momento, insomma, piuttosto, ve lo dico con molta serenità, però è un po' imbarazzante, perché vedersi arrivare un professionista a cui abbiamo dato un compito che l'ha espletato nel mio ufficio, insomma, mentre sto in divisa, che viene là e mi dice mi devi dai soldi, non è proprio carino, insomma. Prego.
Posso andare?
Sì. Chi è?
Miriam.
Sì.
Posso parlare?
Sì. Parla qua perché registriamo. No, perché registriamo.
Noi abbiamo versato 4.000 euro, sì. La famiglia mia.
Sì.
E certo. Fabio Felice. 4.000 euro uguale.
Sì.
Quelli che hanno i lotti e si stanno a vendere i terreni piatti, si può fare nostre, sulle spalle nostre, allora io mi metto con Felice e occupiamo i terreni che quelli non hanno pagato, che non hanno pagato, e poi risolviamo i soldi. È così come si fa il ricavo. Voi hanno pintato tre proprietari che hanno preso il terreno. E adesso chi è? Ecco qua. Allora, ascoltate, se c'è qualche nuovo proprietario, cortesemente se dopo si ferma un attimo, perché così prendo i riferimenti. E io capisco quello che dice Dino e non posso che condividerlo. Però poi Dino, l'abbiamo fatto tante volte questo ragionamento, no? Immaginatevi, io riprendo quello che diceva lei, questa struttura, no? Io ho scritto una lettera, sono qui il mio alter ego che ogni tanto mi bacchetta, no? Che era un po' dura anche su questa storia, perché anche qui, no? Io ho scritto tutto, chi ha pagato, quanto ha pagato, chi non ha pagato, chi si è fermato. Ringraziando il Dio, mi sono permesso di fare un ringraziamento a mio padre che centesimo centesimo è andato raccantando con un mendicante per pagare le ultime rate di questa struttura. Abbiamo coperto un mutuo chirografato. Ricordo a chi non ha memoria che per questa struttura noi abbiamo preso un mutuo chirografato. Sapete che cos'è un mutuo chirografato? Non è un mutuo ipotecario, cioè non è un mutuo che la banca eroga a fronte dell'ipoteca di un bene. Il mutuo chirografato è un mutuo che la banca eroga sulla responsabilità individuale di chi firma. Cioè, noi pazzi scatenati, pensa quanto abbiamo creduto in questa comunità. Noi pazzi scatenati siamo andati in banca, abbiamo preso 70.000 euro e abbiamo firmato dicendo che queste, sulla base di che? Sulla base di 30 persone che hanno alzato la manina.
No, era mortale.
Lascia perdere, sì, buonanotte. Io parlo del... scendevano ogni riunione finché siamo rimasti in 30. Sulla base di quei 30, quindi sulla fiducia, su quella che una volta si diceva una stretta di mano che vale più di una firma, abbiamo detto firmiamo, ci siamo assunti la responsabilità nei confronti della banca dicendo che quei soldi, se non li metteva qualcun altro, ci avremmo messi noi col nostro patrimonio personale, 70.000 euro, ringraziando il Dio.
Abbiamo
ammirato
questo,
abbiamo cacciato i soldi.
Sì, lo so.
Ma per fortuna
c'è stata, devo dire, qualche iniezione di qualche nuovo proprietario che ci ha aiutato, se no era difficile. Allora volevo dire questo, che noi per fortuna l'abbiamo concluso quel mutuo e io ho scritto una lettera perché mi sembrava giusto testimoniare questa avventura, questo percorso, e però certificare pure chi ci ha messo i soldi e chi non ci ha messi, perché guardate che troverete tante analogie, e c'era lui, l'ha chiusa nel cassetto a chiave e mi ha bacchettato, ha detto no, molti vi fuori pure questa, vabbè, la tireremo fuori quando Galli urrà.
Il gigante è buono, il gigante è buono,
vabbè, no, perché era una lettera un po' accalorata. E Giovanni,
chiedo qua solo, volevo sapere se ha presentato le tavole, chi le ha presentate e se qualcuno l'ha visto.
Assolutamente sì, cioè l'architetto Fasolo ha presentato 5 tavole che erano di sua competenza, protocollandole al Comune di Roma all'urbanistica, anche perché senza di quelle non avremmo potuto presentare il progetto, perché il progetto si
sono quelle da te.
Non ha pubblicate tutte 100 tavole, ha pubblicato quelle che abbiamo mandato alla sovrintendenza, ma una parte di quelle che abbiamo mandato alla sovrintendenza sono quelle del Fasolo, perché alla sovrintendenza, no, paradossalmente è così, gli interessa più la parte paesaggistica che non la parte urbanistica, che è la parte che ha fatto Fasolo. In che cosa consiste la parte paesaggistica? Le tavole paesaggistiche vuol dire fare uno studio analitico del territorio. Adesso io non sono tecnico, però a furia di fare riunioni cerco di spiegarlo. Fare uno studio analitico del territorio, verificare lo stato dell'arte e immaginare quando saranno finiti i lavori di urbanizzazione della zona, come sarà l'aspetto paesaggistico di integrazione tra il quartiere e l'area del parco archeologico. Quindi, per esempio, lui ha creato degli attraversamenti verdi dalla parte dell'invaso del cratere vulcanico, scendendo a Valle Castiglione sulla sinistra, a destra verso l'Osa. Quindi ha creato dei percorsi che tagliano Valle Castiglione, ma non tagliano nel senso col verde, capito? Dei camminamenti verdi, ha fatto una serie di ipotesi con delle alberature che mascherano gli edifici per evitare questo impatto tra l'aspetto archeologico e l'aspetto abitativo. Questo è un po', adesso io non sono tecnico, ma insomma il concetto è questo, ma se vai sul sito nostro di Valle Castiglione vedi le tavole e quindi te rendi conto che... E poi, a parte le tavole, c'è la relazione paesaggistica, cioè la relazione in cui l'architetto spiega che questa zona è caratterizzata da un tipico paesaggio composto di piante fatte così, di un verde colà, e quindi in prospettiva le soluzioni possono essere quelle di piantumare quest'albero piuttosto che quello, cambiare i colori delle case, che ne so io, cioè, capito? Però insomma, una parte delle tavole le trovate sul sito, quindi le può andare a vedere. Perché c'è questa perplessità?
No, perché abbiamo sempre parlato con Pagliaduta.
E lui mi ha sempre detto, quello non ha fatto un cazzo! Sì, sì. Non gli sta simpatico. Pagliaduta e Fasolo non si piano proprio tanto. Però a noi non è che ci interessa, perché uno fa l'urbanista e uno fa il paesaggista. Quindi ognuno facesse il lavoro suo. Sollecitare, per chi non avesse l'elenco di chi ha versato e chi non ha versato, stanno qua, quindi vi prego di prenderli, e di sollecitare chi non ha versato a farlo. Aspettiamo ancora un pochino di tempo, poi però sta storia bisogna chiuderla in qualche modo, va bene? Se c'è, non ci sono domande, vi ringrazio, buona serata e buona cena.
Buon lavoro.